nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Mettiamoci, carissimi, in ascolto della parola. Affidiamoci al Signore e chiediamo nel silenzio il dono dello Spirito Santo. Spirito Santo di Dio, Spirito di carità, Spirito d'amore, vieni nei nostri cuori, insegnaci a comprendere la grandezza dell'amore di Dio. Non potremo mai arrivarci, ma possiamo intraprendere un cammino con te. Vogliamo affidarci alla tua grazia, non farci mancare il tuo sostegno. Te lo chiediamo nell'amore del Padre e del Figlio, che vivono e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Allora, la volta scorsa abbiamo fatto un'introduzione, no, sul tema della misericordia attraverso alcune parole chiave che ritroviamo nella Bibbia, no, usate per esprimere, per parlare della misericordia di Dio, anche se ovviamente è limitativo, perché parlare della misericordia di Dio significa entrare, come dicevo, in un mistero che ci supera grandemente, cioè entrare nel mistero stesso di Dio, che è misericordia. E allora cercare di orientarci nel testo biblico alla ricerca di questo, beh, è veramente come entrare in un oceano, no? Quindi, lungi dalla pretesa comunque di voler essere esaustivi su questo tema, perché dovremmo leggere tutta la Bibbia praticamente, allora si tratta di fare un percorso. Ripeto, realmente qualunque testo prendiamo, ci troveremmo poi di fatto a ritrovare questo mistero. Proprio stamattina, tra l'altro, no? C'era qualcuno che, anche un incontro di sacerdoti abbiamo avuto, c'era qualcuno che diceva, ah, ma nell'Antico Testamento no, c'è un'idea di Dio, no? Il Dio che punisce, il Dio che... Beh, non è sempre così, anzi. No, troviamo nell'Antico Testamento delle pagine stupende che parlano della tenerezza di Dio, no? Dell'amore materno di Dio. Certe pagine che non troviamo nemmeno nel Nuovo Testamento per certi versi, in quell'intensità. Quindi non facciamo delle semplificazioni, no? Eccessive. Cioè, c'è alcune persone che sull'Antico Testamento mettono una sbarra e dice no, non ci riguarda, no, non ci riguarda, come? Perché è lo stesso Dio, non è un altro. Certo, c'è un percorso che la rivelazione di Dio ha fatto, no? E gli uomini di quello che hanno potuto comprendere di Dio. Ma è il culmine, certamente, rappresentato dal momento stesso in cui, ecco, in Cristo Dio ha parlato definitivamente, perché Dio stesso, Lui, Gesù, no? Quindi certamente l'apice è lì, il culmine è lì. Ma il cammino è già incominciato. Il cammino di cui Dio nella storia umana, nella rivelazione di sé, era già incominciato. E questo dobbiamo anche coglierlo, quindi non ci orienteremo solo sul Nuovo Testamento, no? Troveremo sicuramente spazi, momenti, no? Per l'Antico Testamento. E toccando anche dei testi, no? Qualunque testo toccheremo, parlando della misericordia, sicuramente sono dei testi fondamentali, questo sì, ci sono dei testi chiavi, ci sono dei punti luminosi, maggiormente luminosi nella Bibbia, questo è certo. Parlando del tema della misericordia ne toccheremo diversi di questi punti luminosi, no? Perché sono i punti, ripeto, i punti chiave, insuperabili della Bibbia. Mentre ci sono alcune cose superate, no? E che erano la concezione di un momento, di un periodo, di qualcuno. Ci sono cose che appunto nella Bibbia dobbiamo cogliere come superate, ma non inutili, perché anche riflettere su quello è importante, per capire anche alcuni nostri percorsi personali o comunitari che a volte, ecco, sono chiamati a superare quel passaggio o quei passaggi. Quindi fa anche comodo, no? Di leggere anche quello, per capire appunto quello che non dobbiamo vivere, no? La Bibbia è anche questo, perché la Bibbia è esperienza, non è trattato, non è un trattato di teologia, no? Per cui, ecco, si può dire di un trattato, questo è superato, abbiamo fatto adesso una riflessione ulteriore. No, se è un'esperienza, ha sempre qualcosa da dirci. Ha sempre qualcosa da insegnarci, perché in quell'esperienza di Dio e con Dio, che sia di un gruppo, è diventata parte comunque di una tradizione della fede di un popolo e del popolo di Israele prima e del nuovo Israele poi, la Chiesa, beh, ha un significato, ha un senso. Questo per noi è importante. Allora, cercheremo di appunto fare questo. Partiamo da un testo che è verso le ultime pagine della Bibbia. Nelle lettere attribuite a San Paolo, ma probabilmente questa in particolare su cui ci fermiamo, forse non è proprio paolina, no? C'è discussione su questo, no? Se sia scritta o meno da San Paolo. Certo, è nell'indirizzo, nella linea, no? Paolina, dell'annuncio dell'Apostolo Paolo. È piuttosto breve, perché sono tre capitoli. Infatti nell'elenco delle lettere, perché vanno un po', sono state messe anche in ordine di grandezza, no? È una delle ultime, le lettere di Paolo, la penultima. L'ultima è la lettera a Filemone, che sono pochi versetti, un biglietto scritto da Paolo a Filemone per parlare dello schiavo Onesimo e chiedere la sua liberazione. Quindi è la... tolto questo biglietto, è la più breve, diciamo, no? Delle lettere attribuite a Paolo, o della corrente, della linea, diciamo, paolina. Scritta a pagani, convertiti, richiama al senso dell'essenzialità della fede cristiana nel modo di vivere, in un modo di vivere che deve essere informato, no? Dalla fede e dall'amore scoperto, vissuto in Dio. c'è una svolta all'essenziale, ma poi anche una serie di consigli su come vivere. Noi quest'anno vogliamo anche interrogarci su questo, no? Non parlare della misericordia solo in generale, ma parlare della misericordia, perché riesce anche quali sono quelle opere che manifestano la misericordia. La Bibbia presenta sempre questo, no? E le parole di Gesù, il Vangelo di Gesù, è sempre stato questo. Portarci alla sorgente, ma poi canalizzare quest'acqua e portarla, perché altrimenti la terra rimane arida comunque. Bisogna trovare un modo di portare l'acqua dalla sorgente a questa terra arida, arsa, che siamo noi. Prima di tutto il nostro stesso cuore, come dice il Salmo 62, sono davanti a te come terra di arsa, arida, senza acqua. Allora se veniamo ad ascoltare la parola, certo, prima di tutto perché quest'acqua arrivi a noi, ma non deve arrivare solo a noi. Tra l'altro l'immagine dell'acqua c'è proprio nel testo che ascolteremo stasera. È più di un'immagine, c'è un richiamo a qualcosa di preciso, poi vediamo. E ecco, è una lettera che nella sua brevità, ecco, richiama l'attenzione al pericolo di non lasciarsi traviare da giudizi, da richiami, da chi vorrebbe, no, riportare alla legge, a vivere, no, secondo la legge, e nemmeno tornare indietro, che erano giudei, no? Cioè, non si tratta di tornare al legalismo, al giudaismo, no, dice l'autore, né, però attenzione, non torniamo nemmeno indietro ad un paganesimo che mette tutti insieme. E in realtà ti dice: vivi come ti senti, segui i desideri del mondo. Poi ogni tanto ti ricordi di Dio. C'è anche questo rischio oggi. Ci sono molte persone che pregano il Signore, vivono, no, una spiritualità, e poi però nella vita manifestano. E tanto il Signore, no, no, non si può dire tanto il Signore misericordia, no? Cioè, è un grande rischio, no? Questo. Di pensare che la misericordia di Dio sia comunque, come dire, la panacea di tutto, no? Certo, come ascolteremo, è la salvezza dalle nostre debolezza, fragilità, contraddizione, sicuramente. Ma appunto, se è così, si deve pur vedere. No? Se sono guarito, se è guarigione, se è luce, si deve pur vedere in questa nostra vita qualcosa. Altrimenti vuol dire che non sta passando. La lettera a Tito è un richiamo a questa fedeltà. E ci sono tanti consigli, tanti richiami, tante esortazioni in questa lettera. È una lettera di esortazione, però ci sono due punti bellissimi, due passaggi eccezionali, in cui, come nello stile di Paolo, no? In genere nelle sue lettere, dove poi emerge il Vangelo. Cioè, il motivo per cui dice quelle cose su come comportarsi, ci sono, ripeto, una serie di consigli su come comportarsi in famiglia, fuori famiglia, nei rapporti sociali, e sempre con un richiamo costante al bene, al bene, al bene. Si potrebbe sintetizzare tutto quello che dice di non rispondere al male con il male, ma con il bene. E ci sono, ripeto, una serie di consigli in questo senso. Ma poi, ecco, ci sono due passaggi che leggeremo, che dove motiva, dice alla comunità cristiana, anche, no? Forse non troppo antica, no? A questa comunità che si sta organizzando, ecco, attenzione, andate sempre alla sorgente. Ecco, partiamo andando alla sorgente, ovviamente anche noi stasera. Prima di parlare delle opere, dobbiamo dire dove trovare, o riconoscere, dove trovare la forza, la luce e l'indirizzo della nostra opera, altrimenti c'è il rischio che le nostre opere diventino perfino contraddittorie rispetto alla misericordia di Dio. Pensiamo di fare opere di misericordia, invece facciamo esattamente l'opposto, no? Questo rischio c'è, fortissimo, sempre. Una cosa che richiama spesso qui è il rischio delle tante parole. Andiamo all'essenziale. Ecco, la lettera a Tito ci riporta, in questi due passaggi che andiamo a leggere, all'essenziale. E parlo dei versetti 11 dal 2, capitolo 2, versetti 11 e seguenti, adesso andiamo a vedere, e poi capitolo 3, versetti 4 e seguenti. Noterete che sono molto simili, ci sono alcune parole che si richiamano. Leggiamoli così, come sono nell'ordine. Quindi, il primo inciso che si inserisce in un momento in cui sta esortando ad alcuni atteggiamenti, no? Prima in famiglia, nella casa, e poi dopo, invece, subito dopo questo passo, parla del rapporto con tutti, con i governanti, nella città, nella vita sociale. In mezzo c'è questo che qui viene chiamato, il titoletto che c'è almeno in questa Bibbia, la Bibbia, cioè è fondamento dogmatico di queste esigenze, delle esigenze che stava richiamando prima, fondamento dogmatico, no, sembra una parola un po' troppo altezzosa, è il fondamento della fede, no? È la sorgente, andare alla sorgente, ve lo traduco così, ecco, andiamo alla sorgente di quegli atteggiamenti di bene che il Signore ci chiede, ma prima di tutto ci offre, appunto, leggiamo. È apparsa infatti la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. È apparsa infatti la grazia di Dio. C'è questo verbo che poi ritroveremo anche al versetto 4, dove di nuovo riprende con un tono anzi ancora più bello, perché qui è stato messo, come vedete, in una forma un po' diversa, quasi come un inno, come una preghiera, in effetti ha un tono un po' leggermente diverso dall'altro testo, no? Perché diventa quasi una sintesi della fede, no? Ancora più espressiva, ma ci arriviamo. Fermiamoci sulla prima. È apparso, e anche il versetto 4, ma quando apparvero la bontà di Dio? Tra l'altro questi testi li leggiamo nel periodo di Natale, proprio il giorno di Natale si legge, no? Si leggono questi due nelle messe del Natale, insomma, della festa del Natale. E non a caso, no? È apparsa. Infatti la grazia di Dio, no? E Il verbo è epifaneo, epifania, no? L'epifania, il Natale greco, no? Gli ortodossi celebrano il Natale solo l'epifania, no? Noi abbiamo il 25, anche il 6, no? Perché appunto epifania significa la manifestazione di Dio. Qui è tradotto è apparsa. Però forse è meglio tradurre manifestare, no? Con il verbo manifestare. Si è manifestata infatti la grazia di Dio, forse è meglio tradurre. Perché apparsa, apparire, no? Non rende bene l'idea di quello che si vuole trasmettere. Apparire significa, no? In italiano può significare anche qualcosa che, no? Prima non c'era e poi c'è. Apparire. Manifestare è diverso, perché manifestare significa che davanti ai nostri occhi compare qualcosa, no? Si manifesta ciò che però c'era già, non è che non c'era. È più preciso. Posso, anche per apparire può essere così, no? Però manifestare è più preciso. Perché manifestare significa appunto esattamente che si fa vedere qualcosa che però c'era già. Non lo vedevamo, ma c'era. C'era. Era già all'opera. Si è manifestata la grazia di Dio. Quella grazia che era già all'opera prima, non è che appunto incomincia con Gesù. No. La grazia di Dio è all'opera da sempre e dalla creazione del mondo. Perché tutto è creato per grazia, da Dio, nella grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini, a tutti gli uomini, vedete? Non c'è esclusione. Non è per pochi, non è per un gruppo, non è per un popolo, è per tutti. E ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia, con pietà. Che ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani, ci insegna. Com'è bella questa parola, no? La grazia di Dio, il dono di Dio, no? Si è manifestato pienamente. È evidente che quando dice questo sta parlando di qualcosa che esiste da sempre, la grazia di Dio, il dono di Dio. Se non ci fosse quello non ci sarebbe niente. E non ci saremmo nemmeno noi. E quella grazia che adesso è apparsa, si è manifestata, si è fatta vedere pienamente e ci insegna. E proprio per questo ci insegna. Paideo. Il verbo che ho usato è proprio paideos, è il bambino, no? Il ragazzetto. Che ci educa, ci insegna. Ci fa camminare come bambini. Qui si trova il senso più forte, più, penso veramente più vero di quella parola di Gesù del Vangelo, no? Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno di Dio, no? Nel regno dei cieli. Diventare bambini, che poi è stato interpretato, in tanti modi, su tanti aspetti, certamente il più importante è proprio questo, cioè quello di lasciarsi prendere per mano e guidare, che poi anche nelle beatitudini, no? Beati i poveri in spirito, la prima, beati i poveri in spirito, significa questo. E così tanti altri passi del Vangelo esprimono quella certezza che appunto come fedele, che vuol dire avere? Che ti metti appunto nella mano del Signore, chi è più grande di te. Il bambino ha bisogno di qualcuno che lo guidi. O il bambino è semplice, il bambino si può leggere in tanti altri modi. Ma Ma sicuramente la cosa più importante è che il bambino ha bisogno di essere guidato, ha bisogno di qualcuno. E, vedete, ci insegna. Chi scrive non mette se stesso al centro. Non dice io vi insegno, no, è la grazia che ci insegna. Siamo tutti bambini di fronte alla grazia di Dio. Tutti bambini bisognosi di essere guidati, di camminare. E noi leggiamo questo testo il giorno in cui celebriamo Gesù bambino. Cioè, pensate un po', Gesù per la grazia di Dio, per insegnarci, si fa bambino. E già da bambino, quante cose ci ha detto, no? Quante cose ci ha detto? Senza parole. Poi quando ha parlato e ha agito, in prima persona, ancora di più ce ne ha dette, no? Di cose. Ma già quel bambino, Gesù, però ci chiede appunto di diventare noi stessi bambini. Quella parola in greco che appunto l'italiano non ha un corrispettivo, no? Indica proprio quello. Essere guidati come bimbi, a rinnegare l'impietà e desideri montani, a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia, con pietà. Sobrietà, giustizia, pietà. In queste tre parole c'è tutto un programma di vita. Magari potessimo scoprirlo un pochino, no? Sono appunto ciò che la grazia di Dio ci insegna. Quindi sono i connotati che quella grazia ha rivestito, con cui si è manifestata, no? Sobrietà, giustizia e pietà. Vedete che ci sono, c'è tutto. Sobrietà è il rapporto con le cose. Giustizia, il rapporto con gli altri. Pietà, il rapporto con Dio. Vedete che le tre direzioni sono sempre queste. Nel Vangelo troveremo sempre queste. Abbiamo ascoltato qualche domenica fa. Va, vendi tutto quello che hai, dalle povere e rende solo in cielo. E in quelle tre parole di Gesù ci sono sempre queste tre direttrici. Il rapporto con le cose, il rapporto con gli altri, il rapporto con Dio. È tutto lì che si vive. No? Ma il rapporto tra queste tre dimensioni. Gesù non dice che non abbiamo bisogno delle cose, ma sì, sobrio. La sobrietà, come l'abbiamo persa. No? Come ne siamo lontani tante volte, specialmente noi qui. La giustizia. La giustizia, non quella della legge, no? Ma la giustizia che viene dalla carità. Attenzione, la giustizia non è quella dei tribunali, è la giustizia che viene dalla carità, dove ognuno abbia il giusto in questo mondo. Una possibilità di vita per tutti. Questo dipende da ognuno di noi, certo, in modi diversi, con responsabilità diverse, indubbiamente, ma ognuno di noi può fare qualcosa in questo. E la pietà, il rapporto con Dio, non il pietismo, ma il rapporto con Dio che implica tutta l'anima, tutto il cuore. Nell'attesa della beata speranza, e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, nell'attesa della beata speranza. Qui dice un altro aspetto importantissimo: quei tre livelli pratici, no, della sobrietà, giustizia e pietà, vissuti in una direzione, che è quello che ci dà la speranza, nell'attesa. Questo significa che il cammino cristiano non è mai finito, il cammino di un uomo non finisce mai. Nessuno si deve sentire mai arrivato. Siamo in attesa. Alla vigilia dell'Avvento, tra qualche tempo, poche settimane, incomincerà l'Avvento, che ci ricorda questa dimensione fondamentale. E poi la Pasqua di nuovo ce lo ricorderà. L'attesa, la speranza. Della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. E della manifestazione, attenzione, c'è una di nuovo manifestazione, due volte. Quindi, apparsa, si è manifestata. Lì c'è il verbo e qui c'è il termine epifania, proprio epifania. E della epifania della gloria, doxa. No? Quindi, in italiano, come vedete, hanno tradotto con due termini diversi. In greco sta dicendo la stessa cosa. E si è manifestata e siamo in attesa della manifestazione, un'altra manifestazione ancora. Non è finita, non è l'ultima. La manifestazione della grazia non è l'ultima. Poi ci sarà la manifestazione della gloria. Bella? Ecco. Noi siamo in cammino, la nostra vita, la vita della nostra storia, la storia umana, è tutto un cammino tra queste due sponde, la manifestazione della grazia e la manifestazione della gloria di Gesù, sempre, nostro Salvatore, che porta salvezza, nostro Salvatore. Il Salvatore, il Soter, che non è l'imperatore, l'imperatore si faceva chiamare anche, uno dei titoli dell'imperatore romano era Soter, qui si gioca su questo gol, eh? Cioè il Salvatore è solo il Signore, non l'imperatore romano, no? O il sistema di vita, no, creato dall'uomo stesso. Vedete, oggi noi tante volte ancora cadiamo in questa, è sempre stato così, no? Pensiamo di salvarci noi con le nostre forze, la tecnologia, oggi abbiamo la tecnologia che ci promette, no, la vita eterna, sì, l'inferno eterno, forse qui, no? Pensate a campare, no, centinaia di anni, vabbè, speriamo di che non ci arrivi mai, no? Ci cambiano qualche pezzo, qualche cosa, non saremo più noi. Il Salvatore è uno solo, il Salvatore. Grazia, tra la grazia e il dono, e la gloria, tra la grazia che è il dono e la gloria, che è il compimento, quello che ci attende, l'indicibile. Ecco, non siamo ancora nella gloria, no. Siamo nel tempo della grazia. Il tempo che noi viviamo è il tempo della grazia. Egli ha dato se stesso per noi. Ha dato. Questa formula bellissima che anche San Paolo richiama spesso, no? Nelle sue lettere. Nella lettera ai Galati lo dice in prima persona: ha dato se stesso per me. Bellissima questa, forte questa espressione, no? È un atto di fede, è l'atto di fede, che diciamo anche nel credo. Fu crocifisso per noi, per la nostra salvezza. È il dono. È il dono. Ha dato se stesso per noi. Ecco il tempo della grazia. dove si è manifestata la grazia. E la manifestazione, in questo senso, la manifestazione più bella, più grande della grazia è sulla croce. È incominciata nella nascita, certo, di Gesù. Già quello è un dono. Ripeto, è incominciata anche prima. Ma si è manifestata, ma sulla croce è il massimo di quel dono. Ha dato se stesso per noi. Per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ecco, da dove nascono le opere buone? Pieno di zelo per le opere buone. Pieno di zelo. Lo zelo che richiede l'amore passionale è per le opere buone. Ma da dove nasce? Da qui. Dal dono della grazia che abbiamo ricevuto. Versetto 4 del capitolo 3. Lì lo ribadisce di nuovo con parole molto simili e con una formula ancora più che sintetizza ancora di più proprio la nostra fede, no? Ma quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvate, non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia. Con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna. In poche parole, guardate che questo è, ripeto, è scritto in questo modo, almeno nella Bibbia che ho io, non qui, è stato scritto in un modo un po' diverso dagli altri versetti, perché è una formula di fede, è una sintesi della nostra fede, paragonabile al credo, come il simbolo, no? Il simbolo di fede, il credo che facciamo, che sapete ce ne sono anche diverse, nella prima chiesa ce n'erano diversi, poi questi due hanno avuto l'uso e il riferimento più costante, no? Ma questo che stiamo sentendo qui è quello da cui nasce poi il nostro credo, nasce da questo. Avete sentito che c'è tutto. Si parla del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si parla del battesimo, si parla del dono della grazia, si parla della speranza futura, no? Cioè, quello che poi abbiamo ridetto in altre parole, la Chiesa, no? I concili, no? Della Chiesa, hanno ridetto in quelle formule che conosciamo. Ma qui c'è tutto. C'è tutto. Quando apparvero la bontà di Dio. Però guardate il linguaggio, no? Non è il linguaggio teologico, il nostro credo ha un linguaggio un po' difficile in certi passaggi, anche se molto è preso dalla Bibbia stessa, alcune espressioni. Qui il linguaggio, vedete, è molto semplice, essenziale. Quando apparvero la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini, la bontà e l'amore per gli uomini. No? E due termini che richiamano, no? L'amore per gli uomini e la filantropia, qui. E che certe volte noi distinguiamo, no? Dice, ma la carità è un'altra cosa, perché no, non è solo filantropia. Eppure, vedete, qui parte proprio dalla bontà, almeno le prime due parole, che richiama di Dio qualche cosa si è manifestata, che è apparso. La bontà e la filantropia, l'amore per gli uomini di Dio. Cioè cose che si possono vedere. Perché quelle si possono vedere. La mansuetudine di una persona si vede nelle sue azioni, no? Questa è la bontà di cui sta parlando qui. Il termine che vengono usati sono due termini che dicono una bontà visibile, manifesta, che si può toccare, si può vedere, in gesti, non solo a parole. E non dimentichiamo che Gesù per noi è questo. Perché il culmine è Gesù? Non solo perché era Dio, ma perché era uomo, non dimenticatelo. Il culmine della rivelazione di Dio è l'uomo Gesù. Perché altrimenti Dio sarebbe rimasto, come dice Giovanni, no? Nel suo prologo, l'invisibile. Io nessuno l'ha mai visto. Voi l'avete visto? No. Gesù ce l'ha fatto vedere. Possiamo dire più, nemmeno noi che veniamo dopo 2000 anni, dice, ma noi non siamo stati a fianco a Gesù. E abbiamo i Vangeli, abbiamo i sacramenti che ci riportano Gesù. Anzi, siamo pure avvantaggiati, perché chi l'aveva a fianco in quel momento non si è reso conto chi aveva a fianco. Dopo l'ha capito. Dopo l'hanno capito chi era, che cosa ha manifestato. Mica l'hanno capito in quel momento. In quel momento l'hanno vissuto con lui, certo. Quel bene, quella bontà, quella vicinanza, quell'affetto, quella tenerezza, quell'amore di Gesù, l'hanno vissuto tutto. Fortunati. Non l'hanno capito. Pensate un po'. Cioè, i più fortunati della terra, che erano a fianco a Gesù, corporalmente, proprio a fianco sono stati, non l'hanno capito quando l'avevano a fianco, l'hanno capito dopo. Come succede certe volte pure a noi, quando perdiamo le persone, certe volte capiamo poi che significano, no? Nella nostra vita. Beh, per loro è stato così, l'hanno capito dopo. E dopo che l'hanno capito, poi l'hanno annunciato a tutti. Che non era per loro, non era solo per loro, non poteva essere solo per loro. E quella storia continua. Egli ci ha salvati, no? Vedete, scrive, e se Paolo scrive o non è Paolo, beh, Paolo non l'ha conosciuto Gesù. Eppure questo ci ha salvati tocca anche chi scrive e non ha conosciuto corporalmente Gesù. Se fosse anche Paolo ad aver scritto, non l'ha conosciuto corporalmente. Ma lo ha conosciuto in realtà. Perché Dio, appunto, in Gesù ci ha dato un segno definitivo, indelebile, vero, tangibile. E ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, non sono le nostre opere giuste, le opere vengono dopo, ma per la sua misericordia. Per la sua misericordia. E qui ecco la parola nostra, no? Notate che è al centro di questo piccolo inno, questo atto di fede, no? Al centro c'è questa parola, per la sua misericordia, salvate. Non per le nostre opere, per la sua misericordia. Quindi dire misericordia significa elos, qui c'è il termine elos, no? Uno di quelli che vi ho citato erano i termini chiave. Dire misericordia significa dire il mistero di Dio che ci salva. Significa tante cose, non significa una cosa sola. Come già dicevamo una volta, non significa solo perdono, significa tante cose misericordia, se la collochiamo soprattutto in questo mistero di Dio. Per la sua misericordia. Dire misericordia, quindi vedete, significa proprio entrare nel mistero di Dio. che fa capire la bontà, l'amore per gli uomini, la filantropia di Dio. Ecco, è la carità, è l'amore più profondo, dire misericordia. Significa entrare nel mare magnum dell'amore di Dio, la misericordia. Inarrivabile, non arriveremo mai. E l'abbiamo ricevuta con un'acqua che rigenera, rinnova e rinnova nello spirito. L'acqua del battesimo, il lavacro, si fa, anzi non è acqua, in greco è proprio con il lavacro, che rigenera e rinnova, si rinasce. È la nostra, è il battesimo che abbiamo ricevuto. Che appunto, come dice San Paolo, non è versare l'acqua sulla terra, no, lavare il corpo. È un segno di quel dono, appunto, di quella grazia che abbiamo ricevuto e che riceviamo da Dio. E continuamente. Infatti è presente come un'acqua che, anzi qui sono due sostantivi in realtà qui, nemmeno i verbi, no? Un'acqua di rigenerazione e di rinnovamento nello spirito, continuo. Quindi è una realtà continua, non è nemmeno un'azione finita, no, in un giorno, in un momento, no? È sempre così. Noi ci troveremo sempre di fronte alla misericordia di Dio, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza, non centellinata, non a gocce, col contagocce, no, abbondanza. La misericordia di Dio è abbondanza, è sovrabbondante, dice, no, anzi nelle Lettere Romane, no? Paolo, stiamo leggendo in questi giorni nelle letture feriali. Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, sovrabbondato. Dove ha abbondato il peccato? Il peccato appunto è, ce n'è, e lui la voglia, ne vediamo, no? Di cose storte, no, nella nostra vita, nella nostra stessa vita. Ma dove abbonda il peccato? Sovrabbonda la grazia, è più grande del peccato. Ecco, questo è l'annuncio cristiano, questo è annunciare la misericordia di Dio. È bellissimo, San Benedetto nella sua regola, no? Nel capitolo 4, ai monaci, mette tutta una serie di consigli, molto simile alla lettera a Tito, no? Perché mette tutta una serie di consigli, le opere buone da compiere. Le opere. E mette tutta una serie, partendo la prima opera, ama Dio con tutto il tuo cuore, e poi tutte le altre invece riguardano i rapporti con il prossimo, con la persona che è accanto. E poi dirà alla fine di questo capitolo, beh, il monastero è come un'officina dove mettere in pratica queste cose. Bellissimo. Ma l'ultimo consiglio che dà di tutti questi, no? Andate a leggere, l'ultimo consiglio, l'ultima opera. La prima, ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo come te stesso. Le parole, sono tutte parole della Bibbia, attenzione, in quel capitoletto, ma un po' come la regola di Benedetto, tutto un richiamo a passi biblici. Ma l'ultima, sapete qual è? Non disperare mai della misericordia di Dio. Non è un'opera pratica. L'ultimo consiglio prezioso, l'ultima cosa da mettere in opera, che forse è la prima, insieme all'altra, la prima e l'ultima si corrispondono, non disperare mai della misericordia di Dio. Quello che nella lettera di Giovanni, no, viene detto, se il tuo cuore ti richiama, ti giudica, ti dice qualcosa, no? Ricordati che il cuore di Dio è più grande. No? Ecco, non disperare mai della misericordia di Dio. La misericordia è più grande, qualunque nostro peccato, può aver ucciso persone, può aver fatto cose tremende, ma Dio è più grande del tuo peccato. Questo ci riguarda, perché noi siamo facili a giudicare. Non so se siamo capaci invece di annunciare questa misericordia a chi ne ha bisogno. Che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro. È Lui il mezzo. Lo Spirito Santo è Gesù Cristo. L'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che ci porta però a Gesù, per mezzo di Gesù, per mezzo, il mezzo su cui dobbiamo passare, la strada, l'ha detto lui stesso, la via, non io sono la via, è lui, perché si può vedere, perché se ne può parlare, perché non è un fantasma, perché non è un'idea Gesù. Mettiamoci bene in testa, Gesù non è l'idea di Don Michele che si alza la mattina e vi dice quello che sente, quello che ha sentito, no, nel suo cuore. No, Gesù è Gesù, quel Gesù che ha vissuto lì, che ha fatto queste cose, che ha detto quest'altro, che è morto su quella croce, che è risorto in quel sepolcro. È quello lì, se ci vogliamo credere. Altrimenti sarà uno dei tanti che siamo su questa terra, che siamo stati o siamo su questa terra, per chi sta scrivendo qui non è uno dei tanti, non è uno dei tanti, affinché giustificati per la sua grazia, non le nostre opere, come avevo già detto prima, per la sua grazia, di nuovo ritorna a questo termine della grazia, vedete, diventassimo nella speranza eredi della vita eterna, nella speranza, giustificati per la grazia, nella speranza eredi della vita eterna, ma appunto capaci di camminare in quelle opere che nascono da quella grande opera di salvezza del Signore. Continuo poi dicendo: questa parola è degna di fede, e perciò voglio che tu insista su queste cose, perché coloro che credono a Dio si sforzino di distinguersi nel fare il bene, ma lo possono fare appunto solo se tu insisti, ricordi che quella è la sorgente a cui devono andare ad attingere, altrimenti che acqua portano? E ci fermiamo qui. Stasera, no, ci ricordiamo appunto soltanto che non è una novità, che dobbiamo andare alla sorgente della misericordia. E quella sorgente ha un nome. Affidiamoci a lui adesso nel silenzio.
Signore Gesù. Stasera noi ci sentiamo dei privilegiati, Signore Gesù, perché hai permesso che noi venissimo alla tua grazia, ad attingere alla sorgente della tua misericordia. Signore Gesù, ti preghiamo di scolpire nel nostro cuore il desiderio della sobrietà, della giustizia e della pietà. Fa, Signore Gesù, che possa essere il nostro vissuto quotidiano, Signore Gesù. Ti preghiamo anche, Signore Gesù, di non permettere mai che possiamo scoraggiarci, Signore Gesù, perché tu sei un Dio di misericordia e la tua misericordia è sempre grande. Grazie Gesù.
Thank you. Amen.